Sei un tipo da basettoni anni 70? Oppure baffi da Latin Lover? Esalta il tuo stile con Wilkinson Sword Extreme 3, il rasoio con lame flessibili per una vita flessibile. Wilkinson Sword, affila il tuo stile dal 1772.
One Podcast.
Но на самом деле внутри сейчас, внутри науки сейчас происходит и обычная революция, которая напоминает больше...
La voce che sentite in sottofondo è quella di Alexandra Elbakian. Per chi di voi non la conoscesse, Elbakian è un personaggio piuttosto controverso. Per qualcuno una novella Robin Hood, anzi, la regina dei pirati della scienza, Science Pirate Queen, che ha liberato l'editoria scientifica. Per altri, un personaggio discutibile che si muove in una zona d'ombra al confine fra lecito e illegale. La sua influenza globale è comunque innegabile, al punto che persino Nature l'ha inclusa nella lista delle 5 persone più influenti nella scienza nel 2016. E sì che proprio Nature avrebbe di che ridire sulla cosa, ma ve lo spiego dopo. Elbakian, programmatrice talentuosa di origine kazaka, è la creatrice di Sci-Hub, un sito pirata che apre una breccia nei paywall che chiudono l'accesso a una buona porzione della letteratura scientifica mondiale. Questo abbattimento di muri avviene con metodi non legali, ma tuttavia ritenuti per così dire eticamente leciti, da una buona porzione della comunità scientifica internazionale. Nell'audio che sentite, tratto da un video liberamente disponibile su YouTube che vi linko in descrizione, Elbakian sta spiegando che oggi, nella comunità scientifica, è in atto una rivoluzione dai toni fortemente politici, ostacolata dalle grandi case editrici come Elsevier. E infatti, racconta proprio Elsevier, in India ha citato in giudizio Sci-Hub e un altro sito simile, LibGen, chiedendo di impedire l'accesso agli utenti. Di Sci-Hub ed Elbakian mi occuperò nella seconda parte della puntata di oggi, ma prima lasciatemi spiegare. Benvenuti a questa puntata di Paper, il podcast che vi racconta come la scienza diventa scienza e perché oggi è così importante pubblicarla. Io sono Federica Sgorbissa, sono una giornalista scientifica e in queste puntate vi racconto tutti i retroscena delle pubblicazioni scientifiche, dalla peer review alle riviste predone. E proprio di predatori e pirati vi parlo oggi. Innanzitutto voglio chiarire, il fatto che abbia riunito nella stessa puntata le riviste predatorie e le library pirate non deve mettere l'ascoltatore nella prospettiva di considerare questi due fenomeni sullo stesso piano. Si tratta infatti di cose molto diverse, nel significato e nelle conseguenze, e la loro coesistenza in questa puntata non implica da parte mia un giudizio di valore. Per questioni di spazio e praticità, tuttavia, ho voluto qui riunire due argomenti che suscitano un acceso, talvolta incendiario, dibattito. E che si pongono, seppure in modo radicalmente diverso, ai limiti fra il legale e l'illegale. Partiamo con i predatori, dunque. Predatory Journals, che cosa sono esattamente? Ce lo spiega Ilaria Fava, Managing Director di DOAJ, la Directory of Open Access Journals.
Sono riviste che apparentemente rispettano tutti i criteri di qualità di una rivista tradizionale, normale, affidabile, solo che in aggiunta con una serie di, diciamo, meccanismi, di sotterfugi, attirano potenziali autori con la possibilità, per esempio, di avere i loro articoli pubblicati molto velocemente o garantiscono di avere un impact factor, ma senza specificare che non è l'impact factor tradizionale, oppure sono riviste che si presentano bene ma hanno qualche cosa che, se un autore è un po' attento, si accorge che non va. Posso elencarle alcuni dettagli, per esempio i tempi di revisione molto molto veloci, per cui di solito vengono anche pubblicizzati. Il tuo articolo viene pubblicato in 2 settimane, che è fantastico, da un punto di vista di tempi che servono per la comunicazione dei risultati della ricerca è una cosa incredibile, però in 2 settimane probabilmente una rivista normale non riesce nemmeno a decidere a quale editor assegnare la rivista per la peer review. Generalmente sono tutte riviste che chiedono il pagamento di APCs, quindi Article Processing Charges, l'advisory board, che non corrisponde all'ambito della rivista. In molti casi le riviste predatorie non vivono da sole, ma appartengono a gruppi di riviste in cui l'editorial committee è preso e copiato e incollato su tutte le riviste. Quindi è una rivista di chimica, ma in realtà ci sono dentro le scienze sociali.
Le riviste predatorie sono uno dei grandi problemi dell'attuale sistema delle pubblicazioni scientifiche. Sono pubblicazioni che traggono in inganno e vengono spesso scambiate per journal regolari, ma di fatto quel che fanno è spillare soldi ai ricercatori senza dare in cambio nulla o molto meno di quello che ricevono. In ecologia li si potrebbe definire parassiti, perché di fatto quello che fanno è parassitare il sistema delle pubblicazioni open access, ma anche questo ve lo spiego meglio più in là. Fava, che avete appena sentito, è un'esperta di open access, riviste predatorie in generale dei processi della pubblicazione scientifica, e approfitto per consigliarvi di andarla a cercare su ROARS, la popolare rivista italiana online di ragionamento sull'università e sui progetti della ricerca, dove potrete, fra le altre cose, leggere un suo interessante articolo proprio sulle riviste predatorie. Trovate il link in descrizione. Il più grosso problema delle riviste predatorie, o forse quello, restando nella metafora ecologica, di essere altamente mimetiche. Come una farfalla innocua imita la livrea di un'altra specie velenosa per non farsi mangiare, le riviste predatory si travestono da rivista legittima. Nel loro caso, e al contrario della farfalla, il loro intento è proprio quello di farsi scegliere. Tra i trucchetti mimetici delle riviste predatorie c'è anche l'imitazione dell'impact factor. E sempre restando in metafora, come quasi tutti i predatori in natura, i predatory journals puntano ai più giovani e ai più vulnerabili, gli early career researchers.
La cosa che poi entra in gioco è anche tutto un mondo parallelo di impact factor finti, che scimmiottano il nome dell'impact factor, ma che in realtà non sono nient'altro che associazioni a scopo di lucro, perché si paga per essere inseriti in queste liste, e appunto hanno nomi molto simili, perché per esempio c'è il Global Impact Factor, il Science Factor, General Impact Factor, Journal Impact Factor, cioè ce ne sono tantissimi, per cui se uno non sta attento, se è un early career researcher, legge Impact Factor e quello che c'è prima dice vabbè sì, si saranno sbagliati a scrivere. Dottori di ricerca o dottorandi che hanno bisogno di pubblicare perché fa parte del processo e hanno bisogno di avere entro la fine del dottorato un tot di pubblicazioni su riviste, è facile essere allettati da questo tipo di proposte, anche perché generalmente le riviste di questo genere sono molto brave nel marketing.
L'avete capito, uno dei tratti caratteristici di questi periodici è l'aggressività. Lo scienziato si trova bersagliato insistentemente da campagne di marketing che vanno a colpire i suoi punti più deboli, promettendo visibilità e reputazione. Sentiamo a questo proposito Flaminio Squazzoni, professore di sociologia dell'Università Statale di Milano.
Io credo che il discrimine tra il predatory e il non-predatory possa essere certamente sia il modello di business, quindi il modello di relazione tra il journal e la comunità scientifica. Il predatory è il journal che ha una strategia di marketing aggressiva nei confronti dei ricercatori, però anche lì, com'è che definiamo? Ci sono magari dei journals anche tradizionali, prestigiosi, che hanno magari fatto questo tipo di strategia. Ci sono journal nascenti, che non hanno ancora un numero di submission elevato, perché sono un giornale di nicchia, una rivista di nicchia, che per magari crea special issue o uscite speciali, particolari, targetizzate la comunità scientifica, in cui ha un modello aggressivo di advertising e di marketing. Uno potrebbe dire che se questo è il criterio, allora le riviste di nicchia, anche tradizionali, probabilmente sarebbero definite predatorie. Quindi questo non è un buon criterio. Il criterio è quello che ci sia un board indipendente fatto da accademici, che la rivista sia controllata da accademici, sia espressione della comunità scientifica, che ci sia magari un board non che rifletta semplicemente un gruppo di ricerca, ma che rifletta colleghi di diverse nazioni, diversi paesi, diverse comunità scientifiche, con una certa inclusività anche in termini di gender, di tipo di studi, di tipo di... E soprattutto, che secondo me è il criterio principale, che le pubblicazioni di questa rivista seguono un rigoroso processo di peer review.
Se, come hanno evidenziato sia Fava che Squazzoni, non esiste un modo semplice di identificare una rivista predatoria, una cosa certa almeno c'è. Le riviste predatorie, la peer review non la fanno. Nella migliore delle ipotesi, fanno finta di farla. La peer review, infatti, è un processo complesso, costoso a livello gestionale, e sì, lo so che ho detto mille volte che in genere viene fatta gratuitamente dagli scienziati, ma fargliela fare questa peer review e seguire tutto il processo richiede risorse. Ma non è tanto la spesa quello che le predatory vogliono evitare. Una delle cose su cui puntano per vendere è la velocità. Promettono pubblicazioni lampo che non sono semplicemente possibili con la peer review.
Cioè, ogni rivista deve avere nel sito web del journal, deve avere istruzioni chiare, qual è il BOR, quali sono gli scope, cioè gli obiettivi del journal, quali sono i criteri di valutazione, quindi qual è sostanzialmente la peer review, che modello di peer review sostanzialmente la rivista segue, perché ci sono anche lì diverse versioni, cioè per esempio la Open Peer Review, che è in linea con questa Open Science, ci sono diverse nuance. La peer review è l'unica istituzione che ci garantisce che una rivista scientifica possa definirsi come tale.
A questo punto vi sarete chiesti, ma come ci si difende? La prima più basilare reazione della comunità scientifica è stata quella di stilare una lista di riviste da evitare. Non è andata benissimo.
C'era la famosa lista, è stata oggetto di una grandissima polemica, la famosa Bell List dei Predatory Journals, compilata in effetti da un ricercatore, da questo collega che si era messo il pallino di cercare di definire delle misure che consentissero di classificare le riviste scientifiche sulla condizione 0-1, predatory, non predatory. Diciamo che questa lista iniziale, certamente sviluppata probabilmente non con dei canoni o delle rigide metodologie, era l'iniziativa di un ricercatore che costruì questo blog, e diciamo che fosse stato l'investimento di una comunità scientifica, uno sforzo più collaborativo, probabilmente avrebbe incontrato meno critiche. Questa lista è stata criticata pesantemente, soprattutto per il fatto che in alcuni casi alcune di queste riviste classificate come predatory erano in realtà sostanzialmente in pancia a publisher tradizionali. E quindi da lì in poi si è aperta una battaglia enorme tra publishers e questo ricercatore, per cui a un certo punto credo c'è stato anche un trial vero e proprio e la lista è stata soppressa.
Ovviamente una lista stilata da un'unica persona non può essere la risposta, tuttavia ci sarebbe stata molta opposizione probabilmente anche di fronte a uno sforzo più collettivo, perché come ha spiegato Squazzoni, in queste liste ci finiscono talvolta anche i journal di qualche editore grosso e quelli, si sa, zitti non stanno e hanno un sacco di avvocati. Una strategia opposta è quella perseguita da DOAJ, The Directory of Open Access Journals, l'ho citata prima nell'affiliazione di Ilaria Fava.
DOAJ, la Directory of Open Access Journals, è direi il più grande database di riviste open access esistente al mondo al momento, e al momento conta 17.000 riviste. DOAJ è un punto di riferimento per il mondo open access. Perché una whitelist e non una blacklist? Perché l'idea è di dare visibilità alle riviste di buona qualità, non stigmatizzare quelle che non ne hanno invece. Anche perché appunto di blacklist se ne occupano gli editori e con dei criteri assolutamente loro, quindi il tentativo di DOAJ è quello di in un certo senso evidenziare la trasparenza dei processi. Siamo messi molto male perché in Italia mancano iniziative strutturate di insegnamento dell'open science nelle università. Io faccio parte anche dell'Associazione Italiana per la Promozione della Scienza Aperta, che raccoglie una serie di istanze da parte delle istituzioni partecipanti che cercano di fare in modo che l'open science venga inserita nei curricula universitari. So per esempio che ci sono degli esperimenti alla Sapienza all'interno delle loro lezioni, non in maniera strutturata come corso separato. Quindi no, c'è evidentemente un buco nero rispetto a questa consapevolezza. E riformare questa cosa richiede veramente un impegno molto, 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 molto forte, perché ci sono molti esempi all'estero di come queste cose possono accadere. Ci sono, per esempio, la figura del data steward, che è la persona che, per esempio, ti spiega come fare a rendere i tuoi dati accessibili ad altri e a fare in modo che poi non solo che siano accessibili, ma che siano riutilizzabili. Però in Italia è ancora un po' difficile.
Chiudo la prima metà della puntata dedicata ai predatori con il classico elefante nella stanza. Vi ricordate quando all'inizio, usando la metafora ecologica, parlavo del mimetismo delle riviste predatorie che si travestono da riviste open access? È proprio la natura stessa delle pubblicazioni open access a rendere possibile l'imbroglio, perché nulla di simile era accaduto con il publishing tradizionale ad abbonamento. È tutta colpa dell'open access, dunque?
In un certo senso sì, è colpa dell'open access, perché nella foga, diciamo, di legittimare l'open access come modello di pubblicazione buono e giusto, perché io sono convinta che lo sia, l'open access senza article processing charges, parliamo di questo, perché non ha senso trovarsi nella situazione in cui le istituzioni pagano gli abbonamenti e io che sono un ricercatore dell'istituzione che paga l'abbonamento devo anche pagare per pubblicare, quindi questa è proprio la perversione massima del meccanismo. Però ecco, il fatto che ci sia questa spinta verso l'open access fa sì che si possano trovare sempre nuovi modi per aggirare la questione della qualità dell'editoria e del contenuto dell'editoria, che è fondamentale ed è fondante rispetto alla pubblicazione della ricerca scientifica, e che si trovino meccanismi per aggirare e per riuscire nell'intento.
Sci-Hub è come fosse una enorme biblioteca pubblica, semplicemente permette a chiunque nel mondo, indipendentemente da cosa faccia, che università ferisca, eccetera, di accedere a, se non sbaglio le ultime statistiche, il 70-80% degli articoli accademici pubblicati nel mondo. E quindi permette a tutti di fruire dei risultati della ricerca accademica, che è un patrimonio culturale pubblico, che è in gran parte pagato dal pubblico delle varie nazioni e che è necessario per l'avanzamento culturale e scientifico dell'umanità, e che finora è tenuto, tra virgolette, sotto chiave da parte degli editor delle riviste, in gran parte se escludiamo le pubblicazioni open access. Ed è un database, tra l'altro, che è infatti utilizzato, ad esempio, nei paesi del sud del mondo, dove spesso le università o gli istituti di ricerca non hanno abbastanza fondi per permettersi i costi spesso molto molto elevati e sproporzionati degli abbonamenti alle riviste da parte delle case editrici. Aggiungo anche, tra l'altro, che io stesso so che molti miei colleghi giornalisti scientifici usano regolarmente Sci-Hub, perché non abbiamo spesso affiliazione a riviste, e quindi questo permette anche a noi di scrivere più articoli divulgativi e quindi anche di disseminare i risultati della ricerca. Quindi senza Sci-Hub sarebbe più difficile per molti paesi, per molti ricercatori fare ricerca, sarebbe più difficile per il pubblico accedere ai risultati della ricerca e sarebbe anche più difficile divulgare la ricerca, secondo me.
Come promesso, chiusa la questione dei predatori, apro il capitolo pirati. Massimo Sandal, giornalista scientifico, divulgatore, autore di libri, oltre che in una vita precedente ma non lontana, ricercatore in ambito delle biotecnologie, ci ha appena spiegato che cos'è Sci-Hub. Prima di continuare, indosso per un momento la divisa della maestrina con la penna rossa e correggo un'imprecisione. Quando poco fa Sandal parlava di editors, intendeva gli editori, intesi proprio come case editrici. Si tratta di un caso di quelli che nelle traduzioni chiamiamo false friends. Sandal non è l'unico, anche in questo stesso podcast, a fare questo errore, probabilmente per distrazione, quindi vi spiego. In italiano, nel panorama delle pubblicazioni scientifiche, l'inglesismo editor indica la figura di un esperto, spesso uno scienziato, che in genere fa parte dell'editorial board delle riviste e che è responsabile di alcuni passaggi nel processo di pubblicazione di un paper. Per esempio, può occuparsi di indirizzare correttamente il paper al revisore più giusto, può contribuire a dare un giudizio preliminare sul lavoro prima della peer review, decidendo per esempio se accettarlo o rifiutarlo, e in generale partecipa nel delineare le linee guida scientifiche e di qualità di una rivista. Insomma, quando sentite in questo podcast la parola editor, usata da qualche intervistato, rizzate le orecchie, perché potrebbe intendere cose diverse, a volte giuste e a volte sbagliate, e spero di aver chiarito come scovare l'errore. Chiudo la parentesi maestrina e torno sull'argomento predatory. Sandal ha già spiegato bene di che cosa si tratti, ma vi do solo qualche dato in più per completezza. Sci-Hub è un database accessibile a tutti, bisogna iscriversi ma è completamente gratuito, fondato da Alexandra Elbakian nel 2012. Elbakian, che avete sentito in apertura di puntata e che non ha mai risposto alle mie insistenti richieste per intervistarla, è rapidamente diventato un caso internazionale e Sci-Hub, spesso definito la Pirate Bay della letteratura scientifica, ha subito diviso gli animi. Ma specifichiamo. Non è che la comunità scientifica sia divisa in due parti uguali fra chi lo usa e chi no. I numeri ufficiali sono difficili da ottenere, dopo tutto un servizio illegale, e tuttavia le stime indicano che la percentuale di utilizzatori sia altissima. Who's downloading pirate papers? Chi scarica i paper piratati? Si chiedeva già nel 2016 la rivista Science, rispondendosi everyone. Tutti. Quasi tutti i ricercatori l'hanno usata almeno una volta e questo avviene in tutto il mondo, non solo nei paesi più poveri. Quindi, quando parlo di acceso dibattito, intendo quel che avviene sulla pubblica piazza, ovvero la contrapposizione fra coloro che anche giustamente si pongono domande sulla liceità dello strumento, ma soprattutto sulla capacità, sbandierata spesso da Elbakian, di portare cambiamenti sostanziali a un sistema delle pubblicazioni giudicato iniquo, e chi invece lo sostiene con decisione. Tra chi ha dubbi sull'effetto rivoluzionario di Sci-Hub troviamo Paola Galimberti, bibliotecaria dell'Università Statale di Milano, esperta di bibliometria e fra le firme del già citato Roars.
Se Sci-Hub risolve un bisogno immediato, che è il bisogno immediato del ricercatore che si trova davanti al paywall e dice: non so neanche se questo articolo mi interessa, quindi perché devo pagare 30 euro, 40 euro, 40 dollari per accederci, quando ho un sistema che, come dice in maniera chiara la home page, to remove all barriers to science. Guardi, proprio ieri stavo facendo appunto un seminario degli studenti di laurea magistrale e parlavamo delle difficoltà che gli studenti hanno ad accedere ai risultati, e pensi, alcuni di loro dicevano: nonostante il mio ateneo abbia una biblioteca digitale con tantissimi abbonamenti, tantissime riviste, è talmente faticoso e macchinoso accederci da casa che io preferisco andare su Sci-Hub, mi metto dentro il mio identificativo, si chiama DOI, e recupero immediatamente il testo che mi serve, o forse non mi serve, insomma lo saprò dopo che ho letto l'articolo. Sicuramente Sci-Hub continua ad essere utilizzato, ma non per i motivi anche ideologici e anche, se vogliamo, etici di cui parla lei Bakian, ma semplicemente perché è comodo. L'aspetto produttivo è il fatto di avere, diciamo, architettato un sistema che riesce a raccogliere lavori e articoli e interi numeri di riviste che sostanzialmente vengono pagati, perché non è che nessuno li paga, cioè Elbakian accede a questi articoli e poi li distribuisce al mondo intero, perché all'interno delle biblioteche universitarie, delle istituzioni di tutto il mondo, qualcuno, cioè le istituzioni stesse, pagano per questi abbonamenti. Quindi, diciamo, dal punto di vista della generazione e validazione della ricerca scientifica, il sito ovviamente non produce niente. Quindi se da un lato posso anche capire il fatto che ci siano ricercatori in certe parti del mondo che hanno veramente serie difficoltà ad accedere alle ricerche dei loro colleghi di istituzioni più fortunate, dall'altro lato la trovo una via che non porta da nessuna parte. Fin tanto che il sistema della comunicazione scientifica resta organizzato in questo modo, esisterà Sci-Hub.
Questo intento politico di Sci-Hub non è semplicemente attribuito al sito da chi discute su Sci-Hub, è la stessa Elbakian ad averlo più volte ribadito. In un articolo pubblicato sulla rivista online Nero, ve lo linko in descrizione, Elbakian dichiara che Sci-Hub è una vera rivoluzione nella scienza, comparabile a CRISPR, ma i media preferiscono tacere. Certo, anche questo è marketing. Elbakian si pone pubblicamente come un personaggio eccentrico e sopra le righe, e questo ha probabilmente contribuito al successo di Sci-Hub. Ma non è del tutto inutile chiedersi se operazioni come queste contribuiscano a far cambiare il sistema, o se invece semplicemente si inseriscano in esso. In fondo, Sci-Hub potrà esistere solo fino a che esisterà un sistema chiuso di pubblicazione. Sandal non è affatto d'accordo con questa visione.
Stiamo chiedendo a Sci-Hub qualcosa che non può fare e che non è neanche nato per fare, cioè non mi sembra sensato ritenere Sci-Hub uno strumento che debba cambiare il sistema delle pubblicazioni da solo, perlomeno. Non sono completamente d'accordo col fatto che le case editrici siano così tranquille con Sci-Hub che non abbia scalfito niente, perché ad esempio negli ultimi anni varie università europee, ad esempio in Germania dove vivo, hanno interrotto e rinegoziato ad esempio i contratti con Elsevier, anche perché implicitamente sapevano entrambe le parti che se non rinnovavano il contratto con Elsevier, stavolta c'era un'alternativa per accedere agli articoli, anche se non potevano dirlo ovviamente esplicitamente. E tuttora Sayab, ad esempio, è impegnato in una grossa causa in India, che tra l'altro gli ha interrotto le operazioni dall'aggiornamento degli articoli da un paio d'anni. Quindi questa lotta c'è, io non credo che gli editor siano completamente tranquilli. Sayab in questo momento semplicemente risolve un problema qui e ora. Non è uno strumento, diciamo, di attivismo politico, nel senso che debba cambiare da solo il sistema del publishing accademico. È un mezzo, per quanto, diciamo, un po' piratesco, che serve un fine immediato di accesso alle pubblicazioni.
Chiudo questa puntata lasciandovi ad alcune considerazioni più generali di Sandal, che chiarisce che sostenere Sayab non significa affatto credere in maniera ingenua che le pubblicazioni scientifiche caschino dal cielo gratuitamente e senza sforzo.
Niente, ovviamente, è a costo zero. Però, appunto, tu citavi gli archivi di preprint. Ecco, questo secondo me è il paragone più utile, perché gli archivi di preprint non sono a costo zero, sono ovviamente finanziati dall'università, di solito da dei consorzi di università, in cui comunque hanno varie fonti di finanziamento, ma hanno dei costi che sono una frazione di quelli degli abbonamenti. Ricordiamo tra l'altro che le case editrici hanno dei margini che viaggiano intorno al 30-40%, quindi in realtà, come dire, hanno un guadagno molto elevato su quello che forniscono. Alla fine, in realtà, il valore aggiunto che danno le riviste accademiche, al di là del discorso della peer review, quantomeno nella percezione dei ricercatori è veramente pochissimo, tanto più che esistono intere discipline, come penso alla fisica delle alte energie o la fisica teorica, in cui gran parte del dibattito scientifico, della lettura quotidiana dei paper si fa su archive, sugli archivi preprint, e la pubblicazione peer reviewed è fondamentalmente serve come diciamo formalità per poi la carriera accademica dei ricercatori. Ma resta il discorso della peer review, è vero, questo è un discorso un po' complesso. Di certo, secondo me, tornando al discorso iniziale, è possibilissimo pensare a modelli di pubblicazione aperta, pubblica, a una frazione dei costi che oggi spendono le accademie e le università per gli abbonamenti. Quindi non è mai a costo zero, ma diciamo che con i soldi che spendiamo oggi di denaro pubblico per le case editrici potremmo finanziare degli archivi di preprint o anche di postprint assolutamente bellissimi ed efficaci, molto più di Sayab volendo, ecco.
Paper è un podcast a cura di Federica Sgorbissa per Sissa Media Lab in media partnership con Le Scienze in occasione dei 25 anni dalla fondazione di JEP, il Journal of High Energy Physics, della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, la Sissa di Trieste.
Sei un tipo da basettoni anni 70? Oppure baffi da Latin Lover? Esalta il tuo stile con Wilkinson Sword Extreme 3, il rasoio con lame flessibili per una vita flessibile. Wilkinson Sword, affila il tuo stile dal 1772.